Anch'io intanto vi ringrazio per l'invito. Prima forse un po' più sconnesse del discorso di Cristina, che era molto articolato, volevo fare due premesse, anzi. La prima, che non è una premessa così, una cautela, ma che è una realtà, è che io non vengo fuori da esperienze femministe, vengo fuori da esperienze che sono esperienze di movimento in generale, esperienze politiche, in periferia o con gli studenti, per lo più, e vengo fuori dalla filosofia contemporanea. Ve lo dico non
Sofia.
Sì,
si sente poco.
Si sente poco.
Poca voce.
Prova a parlare, no, a alzare.
Possiamo anche fare più.
No. Prova a parlare più forte. Così va bene.
Più forte.
Più lenta.
Quindi questa è la prima cosa, e non è così per cautela o per giustificarmi, ma perché in realtà prima Lea faceva riferimento a questo numero di post che avevamo curato con Antonella e Cristina nel 2003, che era questo divenire donna della politica, e a me mi piaceva ricordare, perché sono 6 anni e sarebbe stato anzi interessante fare il bilancio tra quello che dicevamo nel 2003 e quello che si potrebbe dire nel 2009, perché il tempo corre in fretta e le cose cambiano, che questo numero è uscito fuori in realtà da una constatazione molto semplice, che era che di donne in redazione di posta ce n'erano poche, e che quando avevamo proposto di fare un lavoro di inchiesta sulla precarietà, in realtà ci eravamo ritrovate soltanto donne. L'idea all'inizio non era di fare un numero al femminile fatto da donne per parlare di donne, ma di fare un numero sulla precarietà, e ci eravamo ritrovate tutte noi. Nessun uomo si era proposto di collaborare. Devo dire, per essere totalmente onesta, che a Roma quel gruppetto di femministe che ci costeggiava con amicizia e affetto aveva posto come condizioni, su questo noi eravamo state abbastanza scosse, che non ci fosse nessun uomo, e così partiva quello strano numero a metà tra il discorso femminile involontario e volontà di fare il lavoro senza che nessun uomo si sia preso il compito di partecipare. Ora, questa è la prima cosa. La seconda cosa che vi volevo dire era che io non ho per niente le idee chiare su quel tema, né su quello del corpo, devo dire, e quindi procederò per dubbi e domande che faccio a voi, perché le faccio a me stessa. I dubbi sono iniziati per me in modo molto forte 2 anni fa con una doppia storia vera che mi è successa. La prima è che parlavo con uno dei responsabili dei precari francesi. In Francia c'è un enorme movimento di precari intermittenti, quindi gente che è sottoposta a condizioni di sradicamento delle condizioni lavorative e di esistenza molto forte. E questo ragazzo militante mi spiegava che in Francia esiste un sistema di welfare molto più ovviamente sviluppato di quello che può esistere in Italia. Dentro gli strumenti disponibili in Francia c'è il famigerato RMI, reddito minimo di inserimento, che viene dato a tutti quelli che, avendo superato i 25 anni di età, non hanno lavoro e ricevono ormai 280 euro per una persona singola e 360, se non sbaglio, per una coppia, ovviamente reddito che non è reddito di vita, ma di così tappabuchi, legge sui poveri e buona coscienza del governo. Non è una cosa nuova. Quello che è più interessante è il fatto che il governo sempre di più mette questo, ma anche quello precedente che era di sinistra, mette in opera dei meccanismi di controllo e di verifica per sapere se le persone che chiedono il famoso RMI vi hanno diritto, cioè se sono realmente in condizioni di miseria tale da poter ricevere quella quasi cosa da mendicanti dei 280 euro. E quindi c'è tutta una serie di criteri con degli ispettori che vanno a verificare, e allora sono i criteri che erano interessanti, perché i due criteri più usati erano il calcolo, la verifica del numero di pentole in cucina per le persone che chiedevano l'RMI, la verifica se alle finestre della cucina c'erano le tende e il calcolo del numero di mutande. nei cassetti. Ora, la prima cosa da quello che ho pensato è la conferma di quello che diceva Leo, cioè di Lea, cioè quella totale sovrapposizione della dimensione privata e della dimensione pubblica ormai, per cui in realtà un reddito, un sussidio statale che viene a tappare la mancanza di lavoro, si spera provvisoriamente, che in realtà è semplicemente un ammortizzatore della povertà e della miseria in crescita esponenziale, che quindi quella misura pubblica di un governo pubblico, di uno Stato, quindi per definizione pubblico, vada a verificare degli elementi assolutamente privati. E questa è la prima cosa. Poi ci ho ripensato e mi sono detto pentole, tende e mutande. Qua, applicate a tutti, anche i maschietti, che i baffi e barbe, è estremamente interessante perché la precarizzazione e la nuova povertà, cioè è il nuovo quarto mondo in realtà, spesso iperqualificato, su questo poi ci arriviamo, oggi veste caratteristiche o comunque viene trattato come se fosse la donna di 50 anni fa o di 20 anni fa o di 30 anni fa. E questo è il primo punto. La seconda storia che vi volevo raccontare, perché anche questo mi ha fatto interrogarmi parecchio, poi a questo punto arrivo a quello che vi volevo dire, era a un convegno di antropologi di 2 anni fa a Tangeri, in cui si parlava di migranti, io ho lavorato molto sulle banlieue, quindi stavo lì per parlare delle banlieue francesi, e c'era un'antropologa francese che lavorava sul Messico e sulle lavoratrici che passano la frontiera tra Messico e Stati Uniti per andare a fare quel lavoro da schiavi o da schiave nel Mexico-Oest, proprio sulla frontiera. E l'antropologa diceva, ma negli ultimi 10 anni c'è stata una femminizzazione della manodopera assolutamente devastante. E poi ci dà con un PowerPoint le statistiche e io mi accorgo che la percentuale di donne impiegate per questo lavoro di fabbrica durissimo e sottopagato, in condizioni proprio da 800, insomma, da Zola, era passato dal 60%, 65% al 18%. Quindi mi dico, lì per lì è un errore, vado a trovarla e lei mi dice no, assolutamente no, è vero che le donne sono diminuite, ormai è un lavoro maschile. Ho detto sì, tu hai detto femminizzazione. E lei mi dice molto, in modo molto pulito, sì, femminizzazione perché ormai la condizione lavorativa delle donne, che era il sottoproletariato, del proletariato, del terzo mondo, eccetera, eccetera, è ormai la condizione generale dei lavoratori delle fabbriche. Per cui in realtà le donne sono state espulse da una condizione di ipersfruttamento, cioè di sfruttamento nello sfruttamento, per cui ormai il nuovo sottoproletariato è quello maschile e le donne sono ricacciate più in là. E questo a me mi aveva fatto molto riflettere perché mi sembra che è quello che sta succedendo con i migranti ed è quello che sta succedendo con le donne migranti che sono le migranti dei migranti e possiamo sempre inventare categorie di declassamento, di squalificazione ancora più violenta della popolazione femminile. Allora, vi dicevo questo perché, per iniziare, perché quello che mi interessa, forse lo prendo un po' da lontano, poi mi direte voi se volete taglio o rimetto al centro di più il discorso, era il fatto che in realtà mi sembra che le donne si siano interessate molto tardi di lavoro. E questo non è né un bene né un male, è un fatto. Ed è vero, in particolare dei movimenti di donne, per quello che io ne conosco in Francia, in Italia, ma anche negli Stati Uniti in realtà, perché l'urgenza assolutamente legittima e assolutamente necessaria è stata 30 anni o 40 anni fa quella di rivendicare diritti. E quei diritti sono stati dei diritti che hanno in realtà rispettato una grammatica che all'epoca nessuno si sognava di rimettere in causa e che era la grammatica politica dell'età moderna, in cui c'erano due maniere, due modi di definirsi soggetto, e quello che le donne volevano era esistere come soggetto, invece di esistere come pure oggetto di volontà altrui. E quelle due maniere erano o di esistere per una esistenza, una consistenza naturale, io sono soggetto naturale, definito in natura, oppure esistere non per natura ma per diritto positivo, cioè perché ho un'esistenza che è un'esistenza riconosciuta da uno Stato, che è uno Stato che mi è garantito da un contratto, che è il contratto sociale incarnato dalla figura dello Stato. Allora, vi dico questo perché in realtà quel riconoscimento della doppia, del doppio binario o della doppia, della tenaglia, della struttura di morsa, naturalità, diritto positivo, è una cosa che non ho inventato io, l'ha detto Foucault, che è l'autore sul quale lavoro di più, e l'ha detto abbastanza tardi, negli anni Ottanta, dopo aver fatto una esperienza diretta dei primissimi movimenti gay a Berkeley, in particolare nel 75-76, in cui dice: quello che noi chiediamo, a tutte noi abbiamo visto, credo, Harry Milk, cioè il film, eccetera, eccetera, e lo fa vedere molto bene il film, quello che noi chiediamo sono dei diritti che sono calpestati, negati, stracciati, eccetera, eccetera, e ovviamente vanno chiesti i diritti. Però Foucault, avendo fatto quell'esperienza, dice sì, però chiedendo diritti in realtà ci si scrive dentro qualcosa che è stato pensato e costruito attorno alla figura politica del moderno. Non è né bene né male, ha una storia precisa. E la domanda che si pone Foucault è, ancora una volta primi anni Ottanta, ma siamo sicuri di appartenere ancora a quella storia lì, cioè a quel tempo lì che ci assegna o una naturalità o un'esistenza puramente giuridica? E il confermare quella alternativa non è in realtà fregarsi da soli, perché mettersi nelle mani di qualcosa che ci definisce e ci oggettiva, cioè ci identifica e cioè ci attribuisce un'identità, e non siamo forse noi i primi, dice lui, o le prime, diciamo noi stasera, a auto-oggettivarci dandoci un'identità. Ora, questo mi sembra importante perché ho l'impressione, ma forse mi direte che sbaglio e sono pronta a accettare la correzione, ho l'impressione che quello che è successo dentro l'esperienza del femminismo, del femminismo storico, quello degli anni 70 singolarmente, sia stato esattamente come un filo teso tra questi due poli. E che le conquiste fatte sono state enormi, non è che nego, anzi, io vivo a partire da questo, sono stata cresciuta da una madre che quelle lotte le ha fatte per me e alle cui devo quello che sono, quindi non si tratta di azzerare, di non riconoscere il prezzo di quello che c'è stato, però mi sembra che, per esempio, il rivendicare la coerenza di un soggetto collettivo prima ancora di aver interrogato la consistenza di quel soggetto, noi donne, il che sottintende in realtà una naturalità, una coerenza a priori su quello che noi siamo, cancellando per esempio ogni differenziazione che è differenziazione di classe. Non si tratta di scegliere o l'uno o l'altro, si trattava semplicemente di incrociare le due cose. Quindi la naturalità era il rovesciamento, però il rovesciamento assunto fino in fondo di quella affettività che i maschi per secoli e secoli hanno attribuito alle donne. Prima cosa, quando io sento l'affettività del lavoro, a me vengono i brividi. Mi ricordo primi anni 90 di un seminario di negri a Parigi, che erano i primi seminari sul lavoro precario, in cui erano state interrogate, c'era stata tutta un'inchiesta sociologica sulle cassiere di supermercato, e in cui tutti questi egregi maschietti, intelligenti senz'altro e intuitivi senz'altro, parlavano della la formidabile affettività del lavoro della cassiera del supermercato, era tremendo. E poi per fortuna c'era una cassiera vera in carne e ossa, che era un enorme signore, mi ricordo, che aveva detto: ma voi siete proprio scemi, e per fortuna che c'era. Quello che voglio dire ancora una volta è che la presunta affettività, chiaro che c'è nell'esperienza delle donne, ma c'è perché siamo state messe nelle condizioni di fare quel lavoro lì, che era il lavoro di cura. Non dico che non sia un bel, certo che è bellissimo, ma non è sicuramente l'unico, non vale di più, non vale di meno, vale quello che io posso scegliere, non quello che mi è stato attribuito o riconosciuto. Ora, tutte queste cose sono cose abbastanza, in realtà, abbastanza banali, però lo dico perché mi sembra che oggi nella transizione tra il lavoro classicamente fordista di produzione di beni seriali e materiali a qualcosa che in effetti può essere chiamato lavoro cognitivo, può essere biolavoro, può essere un lavoro con caratteristiche immateriali, affettive, linguistiche, di conoscenza e via dicendo, enormi, anche dentro lo stesso lavoro di fabbrica, il ricorso all'informatica, il ricorso alla cooperazione, eccetera, eccetera. Mi sembra che quando si parla di questo nuovo lavoro ci sia un rischio enorme di reinvenzione di una mitologia del femminile. Perché il lavoro di cura statisticamente, per esempio, oggi, e parlo anche dell'Italia, è fatto sempre di più da maschi migranti, i filippini, i badanti, insomma.
Quali statistiche?
Perché, le statistiche delle cooperative migranti, per esempio in Emilia e in Veneto, in cui su alcune popolazioni, filippini, peruviani, allora, popolazioni che sono interessate perché sono popolazioni cattoliche, e lì c'è una determinazione fortissima della religione perché sono reti che passano attraverso la Chiesa. Non dico tutti, è chiaro che i badanti albanesi sono meno delle badanti albanesi,
ma anche quelli marocchini.
Quindi il femminile è da questo punto di vista è sempre più relativa, laddove la femminizzazione va presa in conto, sì, ma va presa in conto come l'estensione all'intera categoria dei lavoratori sempre più precarizzati delle condizioni storiche fatte alle donne, che sono condizioni insopportabili e contro le quali ovviamente bisogna lottare, e nelle quali le donne sono, ancora una volta, non solo la punta di diamante dello sfruttamento, ma sono doppiamente sfruttate, perché servono, più va avanti la massa dello sfruttamento sul modello femminile, più diventano dure le condizioni fatte alle donne. Ecco, e questa è la prima cosa. La seconda cosa che volevo dire sulla mia paura di una presunta affettività o caratteristica del femminile, è il fatto che nei dispositivi di sfruttamento oggi, sempre di più, quel ricorso alle caratteristiche del femminile vengono usate a scala macro. Ve ne do un esempio. Il Cile, io lavoro molto in America Latina, il Cile è un laboratorio delle politiche neoliberali che sappiamo, e sarà più duro ancora adesso col cambio della presidenza. L'anno scorso ho lavorato molto con una sociologa cilena che faceva un'inchiesta sul modo in cui vengono classificate le popolazioni, i cittadini controllati dal governo. Il Cile è aiutato dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario con delle condizioni, e quelle condizioni sono in particolare di stabilire un grande censimento della popolazione a secondo di criteri. Questi criteri sono 49, si possono trovare anche su internet, e sono criteri di cosiddetta vulnerabilità. E mi sembra che io stavo rileggendo le cose di Butler nello stesso momento, mi sono saltata sulla sedia. Vulnerabilità. La vulnerabilità, con i famosi 49 criteri che vanno dall'essere alcolizzati all'essere madri senza uomo, all'avere l'AIDS, a non aver, che so io, una camera per i bambini, il non saper leggere e scrivere, e che queste caratteristiche che mescolano elementi che sono elementi materiali, elementi di sapere, elementi di patologia medica, elementi di patologia sociale, elementi di eccetera eccetera, questi criteri sono applicati in modo assolutamente indistinto all'intera popolazione cilena, sono 16 milioni, finora sono 9 milioni schedati su questi criteri. Ora, ve lo dico perché sembra un horror, ma c'è, si trova in rete il rapporto, eccetera, eccetera, compreso sul sito del governo cileno, e Anna Horas, che è questa cilena, sta pubblicando questa mega relazione sullo stato delle cose. Ora, il concetto di vulnerabilità è interessante perché non è più la povertà, e la fragilità, e anche lì si prende da quella cassetta degli attrezzi malefica che è stata quella usata storicamente per gestire, cioè sfruttare, massacrare, espellere e controllare la popolazione donne, è diventato un armamentario globale. Il Cile, non essendo particolarmente povero dentro il cono sud latinoamericano, per esempio, quindi vi lascio immaginare quello che succede altrove. La terza cosa che volevo dire, e per una volta mi scuso di procedere un po' per disordine, non è tanto sull'affettivo quanto sul corpo. Io capisco benissimo, e non solo capisco, ma partecipo in un certo modo, capisco benissimo il riferimento al corpo, però anche lì io ho dubbi, ma ho dubbi non in generale o per il passato, ho dubbi per l'oggi, sulla la validità o l'efficacia del riferimento al corpo senza precauzioni o senza ripensare al contesto dell'oggi. Non è che il corpo in sé non sia importante, sta facendo, è il fatto che oggi forse le cose sono un po' da rianalizzare o da riformulare. Quando io sento Giuliano Ferrara parlare in nome della difesa del corpo delle donne, per esempio, è chiaro che è uno, ma è tanti. Quando sento o rilego i testi, poi mi sono fatto un dossier perché volevo pubblicarci qualcosa sulla vicenda Eluana, e l'uso che viene fatto del riferimento al corpo, non possiamo non interrogarci su cos'è oggi il mettere in campo quel concetto di corpo, o il legare lavoro corpo o esperienza al femminile e corpo. Laddove 30 anni fa la rivendicazione sacrosanta del proprio possesso del corpo e la sottrazione del corpo alla volontà altrui e la violenza altrui, del padre, del marito, del fratello, poco importa, del padrone, era sacrosanta e lo è ancora, è chiaro. Ma cosa succede oggi nel recupero sistematico di questa pseudonaturalità in nome della quale si tenta di negare diritti che hanno 30 anni e che sono assolutamente reversibili? Perché l'esperienza ci insegna anche recentemente che questi diritti sono reversibili. Non lo so, ma per me è un problema. Forse è il momento di riformulare quello che noi vogliamo fare di questo argomento corpo. Anche solo perché in realtà è una vecchia storia, non so, io pensavo, la prima cosa che hanno chiesto le usine, le fabbriche Ford nel 42, quando l'attrice americana Veronica Lake, quella con i capelli così davanti agli occhi, ha lanciato la moda dei capelli, è stata di tagliare i capelli delle donne. Perché? Perché si ferivano sulla catena di montaggio, ma non per filantropia, ma perché producevano di meno, perché sporcavano, perché la manodopera era insufficiente, via dicendo. Quindi cosa succede per esempio oggi rispetto al corpo in generale e delle donne singolarmente dentro un processo di lavoro detto immateriale? Cosa significa per esempio il corpo di una donna messa al lavoro quando la donna in questione è davanti a un terminal di computer o lavora da casa davanti al suo terminal di computer? Qual è il corpo della lavoratrice? O il corpo del lavoratore in generale, poco importa, ma della donna in particolare. Molto più interessante però mi sembra a questo punto il fatto di legare il corpo non in sé, ma il corpo al tempo di lavoro e al tempo della vita. Cosa succede per esempio quando si scardina interamente il tempo biologico del corpo della donna, ma potrebbe valere anche per una popolazione generale, non soltanto per le donne, penso al problema delle pensioni. Quando si scardina il tempo della vita di una donna sottoponendolo a un dilaniamento sistematico che è quello della precarietà. Il fare figli non è un obbligo né una meta in sé, ma se io voglio fare figli e non lo posso perché c'è quel tira e molla permanente del o lavoro o non ho lavoro, quanto e cosa incide quella precarizzazione del lavoro che diventa precarizzazione del mio progetto di vita, ecco. Può valere per la pensione perché lo spostamento sistematico del termine del lavoro da 58 al 60, parlo della Francia, da 58 al 60, poi al 61, adesso si dice il 65, si parla addirittura del 71 anni di lavoro per avere i contributi, che tipo di rapporto al corpo, alla malattia, all'eventuale malattia, alla vecchiaia, alla perdita di funzionalità, di autonomia e via dicendo. Cioè tutto questo sono domande aperte. Quello che voglio dire è che sono elementi che vengono a galla non perché prima la gente non ci aveva pensato, le donne non ci avevano pensato, ma perché la situazione oggi è nuova. E quindi non è che c'è un difetto rispetto a quello che si doveva pensare e non si è pensato. No, non è vero. È che non possiamo stare ferme a pensare a partire da una realtà che è in pieno mutamento. Ultimo elemento, poi chiudo su quello che volevo dire. Ho parlato molto di natura e di affetto, poi c'è la forma della legge. Anche lì io ho dubbi. È chiaro che l'ottenere diritti è assolutamente necessario. È sufficiente. Io qualche dubbio ce l'ho e ve ne ho due esempi. Il primo viene direttamente dall'esperienza che ho avuto in banlieue, che continuo a fare in banlieue, in periferia a Parigi, quella famosa periferia nord che esplose 4 anni fa e che sta per riesplodere secondo me, però vedremo. E in particolare sulle ragazze, in particolare sulla discussione sul velo, che non è più la discussione sul velo, cioè sull'hijab, ma è diventata la discussione sul burqa.
La legge.
È la forma della legge. Perché quello che dovete sapere, ma anche questa è una banalità, è che sì, certo, c'è una, intanto riguarda 1200 donne in Francia, ecco, su 5 milioni, 6 milioni di musulmani, quindi presumibilmente da milioni di musulmane, e questa è la prima cosa. La seconda cosa è che sì, sulle 1200 ci sarà una forte proporzione di ragazze che sono costrette a portarlo, o comunque messe nelle condizioni, perché cresciute e martellate a ideologia salafista, per esempio, che questa è una necessità assoluta. Però ci sono anche ragazzi che lo mettono. Una mi ha detto, ah, voi avete accorciato le gonne, noi le allunghiamo perché è il nostro modo di resistere. Un'altra mi ha detto, se io non lo metto non esco, e se non esco non vado a scuola, e se non vado a scuola non imparo, e se non imparo mi rimandano in Marocco. Quindi la forma della legge è la forma adatta per rendere conto di quella diversità lì, sapendo che se voi applicate la legge alla lettera, cacciate dallo spazio pubblico, cacciate fuori dallo spazio pubblico, quello della scuola, quello della strada, quello dell'insegnamento, quello della relazione e della circolazione dei saperi e della coscienza, cacciate fuori una fetta di popolazione che più di ogni altra ha bisogno di legame, saperi e circolazione di solidarietà e pratica politica. Quindi che si fa? Si rimanda a casa una ragazza perché ha il burqa? Ma questo è mettere due volte il burqa. Quello è condannarla una seconda volta. La prima volta poteva scampare la condanna, la seconda no. E siete voi che chiudete la porta. Ecco. Ora, forse c'è qualcosa che la legge non è più capace di... La legge è stato lo strumento di espressione della sovranità in età moderna ed è stata assolutamente necessaria e lo è ancora in un'infinità di campi, probabilmente. Non mica tanto si può,
no,
per non farla
si vede
l'esaltata. Quello che è sicuro è che sempre di più su degli oggetti tra virgolette sociali precisi la forma della legge non è più efficace, anzi la forma della legge diventa una discriminazione permanente. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, il secondo esempio che volevo dare di questo problema della positività, tra virgolette, del diritto è il problema delle quote, cioè della parità. Allora, su questo lo so, di discussioni infinite, polemiche infinite, io ce l'ho da anni con la Lisi R, alla quale voglio un uomo di bene e alla quale devo tanto anche per questioni di riflessione mia. Però mi ricordo una discussione con Lisi, con la Lisa Re, 2 anni fa a Padova, in cui lei diceva sì, però sul problema della parità prima o poi bisogna sedersi al tavolo e discutere. E io dicevo, se tu non costruisci il tavolo te lo impongono loro. Cioè il tavolo è il tavolo del governo, è il tavolo definito da chi ti chiede di mettere la firma. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che mi sembra che una riduzione del problema del diritto delle donne a quello che ci viene dato oggi, e cioè i termini della parità, abbia come conseguenza immediata il fatto di trattare il problema del diritto in termini quantitativi, percentuali, quote. Ora, trattare un problema di disuguaglianza o di assoggettamento o di mancanza di presenza o di autonomia, o di responsabilità, o di riconoscimento, e via dicendo. Trattare tutto questo in termini puramente quantitativi significa semplicemente espellere l'aspetto soggettivo della questione. Perché invece di trattare qualitativamente la presenza di un soggetto subalterno, come lo è quello come lo sono le donne, lo si tratta in modo quantitativo. Allora, lì un'infinità di problemi che si aprono, non solo perché io non voglio essere rappresentata da una Mara Carfagna, ma quello è l'esempio così, da fumetti, scherzoso, ma anche se fosse più degna, non mi andrebbe di essere rappresentata in nome di una quantità. Io non sono una quantità, non sono un numero. E non sono una percentuale, e non mi riconoscono come elemento di un insieme di cui si può dare una percentuale, perché io non sono un elemento di un insieme, io sono quello che decido di essere io giorno per giorno, e mi riconosco il diritto a cambiare quello che sono, e quello i numeri non possono renderne conto. E poi un primo argomento: io sono qualcosa che è tante cose, perché non sono qualcosa, sono qualcuno. E quindi la moltitudine, prima di farla fuori, come direbbe qualcuno, me la riconosco dentro. E sarà pure un gran casino, però è anche una ricchezza. Ora, questo storicamente le donne l'hanno sperimentato in modo formidabile. E questo sì, le donne lo possono insegnare a tutti. Oggi che la precarietà si accompagna con un tentativo di normalizzare e di identificare e di oggettivare sempre di più. Perché se voi ci fate caso, il dilaniamento, la morcellizzazione, la parcellizzazione sistematica delle figure del lavoro, per esempio, l'esplosione, che poi è un'implosione, delle categorie contrattuali del lavoro, per esempio, si accompagna con una miriade di figure contrattuali. Ormai fare il sindacalista, ammesso che possa ancora servire, sì, è un incubo. Alla Sorbonne, dove insegno io sono cattedratica, va benissimo, c'è la cattedra. Le figure contrattuali che lavorano per la cattedra, quando io facevo la serva a Roma 1, per non citarla, erano 4, 5, in Sorbonne attualmente sono 27 contratti di stampo diverso, con clausole diverse, riconoscimenti diversi, paghe diverse. Quindi esplosione, però identificazione di profili diversi, quindi tanti piccoli oggetti di diritto diversi. Ora, io non sono uno di quei tanti piccoli oggetti di nessun discorso, in nessun contesto. Sono tante cose o tante persone che mi porto dentro e che gioco strategicamente in funzione del posto in cui parlo, di quello che voglio conquistare e dell'antagonismo che faccio scendere in campo. Oggi sono qua perché mi interessa parlare di femminile, nonostante quello che poi ho detto, nonostante i dubbi che ho. Perché è chiaro che è un campo sul quale giocare ed è un campo in cui conflittualità c'è e come. Però è chiaro che in banlieue il problema del femminile si pone in modo diverso di come si pone a Milano qua adesso, nel corso di Porta Nuova. Ed è chiaro che il modo in cui lo pone una ragazza di 18 anni non è lo stesso del modo in cui lo pongo io, che ne ho 45. Ed è chiaro che una ragazza nera non lo pone come me, che sono bianca, e via dicendo. Quindi mi sembra che l'incrocio di subalternità sia una cosa essenziale. Ora, se voi ci fate caso, mi sembra che proprio la storia delle donne quello ci abbia insegnato. E cioè che noi siamo allo stesso tempo il prodotto di relazioni di potere che, lo dicevi tu introducendo il pomeriggio, che sono relazioni di potere che passano attraverso gli spazi privati, gli spazi pubblici, gli spazi lavorativi, ovunque, gli spazi affettivi, perché non c'è un mondo fuori dal potere o dei rapporti di potere, purtroppo. E perché il sogno di liberazione assoluta non esiste, perché il mondo ideale non esiste. Quello che c'è è una pratica di libertà dentro i rapporti di potere, cioè una lotta permanente, uno spostamento in avanti, uno scavare i rapporti e un riacquistare determinazione, un riacquistare autonomia. E quello si fa, Foucault direbbe, inventando se stessi, o inventando se stesse. Allora, avevo portato il librone, non ve lo prendo, con tutte le citazioni di Foucault, invece c'è una citazione che vi voglio rileggere. Quelle di Foucault, se volete poi ve le leggo perché sono belle, però c'è una persona che dice la stessa cosa molto prima di Foucault. ed è la citazione più nota del femminismo, credo, e che è quella famosa frase di Virginia Woolf sulla stanza per sé, che sono andata a ritrovarmi, perché si cita sempre la stanza per sé, ma non si cita il prima e il dopo. Allora, quello che dice la Woolf è questo, e su questo finisco. Ve lo traduco malamente in italiano dall'inglese che ho sotto gli occhi. Lei dice, l'unica cosa che potevo offrirvi era un'opinione sul un punto minore: una donna deve avere soldi e deve avere una stanza per sé se vuole scrivere. Finzione, dice lei, non scrivere, scrivere finzione, write fiction. E continua un po' più in giù: finzione è quello che è più vicino al fatto di contenere la verità rispetto ai fatti. It's likely to contain more truths than facts. Quindi la finzione possiede più verità dei fatti. E finisce: I, io, soggetto, è soltanto un termine conveniente per qualcosa che non ha un essere. Incredibile. I is only a convenient term from somebody who has no real being. Quindi più, meno sostanziale, meno essenzialista di così non si può. Uno. Due, si dirà, ed è vero, sì, lei vuole soldi in una stanza per sé, in realtà la Virginia Woolf non di soldi non ne ha mai avuti, perché è una pratica della scrittura che è una pratica ancora estremamente aristocratica. Il tema del reddito è una cosa assolutamente essenziale, non solo perché oggi quello che viene messo al valore del capitale è la vita, e questo ormai lo sappiamo, tutta la vita, tutto il tempo della vita, in cui in effetti i concetti di pubblico e privato, di lavoro non valgono più. Quindi va remunerato, e quindi i soldi oggi non sono soltanto per scrivere, per mantenere quel privilegio dell'ozio produttivo e artistico, però aristocratico. Oggi i soldi sono da dare alla vita, perché la vita vale. Tutto qua. E poi, e finisco su questo, mi sembra che il riconoscimento della dimensione finzionale sia una cosa essenziale. Io non sono mai stata convinta del termine simbolico, lo dico molto onestamente, perché non ho mai capito cos'era l'ordine simbolico. Mai. Forse perché vengo dalla politica. E quindi, però, mi sembra che l'idea della finzionalità, il fatto di finzionare i mondi, sia molto potente. Perché finzionare un mondo non vuol dire chiudere gli occhi e rifugiarsi dentro il sogno. Finzionare vuol dire io riconosco il presente, riconosco la materialità e la pesantezza e la crudeltà di quello che c'è, che mi fa male, che mi fa soffrire, che mi costringe, che mi assoggetta, che mi violenta, che mi viene dicendo. Però riconoscendolo, e proprio perché faccio quella diagnosi, posso sul diagramma del potere che io disegno, e non lo faccio mai da solo, lo faccio dentro qualcosa che è una pratica politica condivisa con gli altri, posso scavare. E scavare vuol dire riprendermi lo spazio, riprendermi il tempo e riprendermi la potenza di diventare quello che voglio diventare. Non c'è da scegliere tra una libertà assoluta e una determinazione assoluta. C'è da pensare, questo lo dice Foucault in modo molto chiaro, che la pratica della libertà si fa da dentro i rapporti di potere, comincia da dentro i rapporti di potere. Comincia da cose infinitesimali. E non può essere quel lavoro di critica separato da qualcosa che è un aspetto produttivo. Produttivo non in senso operaio, seriale. Produttivo in senso inventivo, creativo. Ha ragione la Woolf. Io devo inventare me stessa, io sono una finzione, ed è per questo che io mi scrivo nella realtà, ed è per questo che io posso vincere sulle determinazioni reali, non sopprimerle probabilmente, ma spostarle e scavarle. E allora sì, quel I, quel io, e a fortiori quel noi, per esempio del noi donne, è una reinvenzione permanente, non è un qualcosa, è quello che io ho davanti a me come un cantiere aperto, e che ancora una volta non è né definibile in caratteristiche prettamente naturali, né definibile in caratteristiche prettamente giuridiche e positive, ma che è il senso di un'esperienza comune. E anche lì, e questa è l'ultima parola che volevo sulla quale volevo soffermarmi, ci sarebbe da riabilitare quello che può essere oggi un'esperienza. Cos'è un'esperienza oggi? Foucault diceva un'esperienza è ciò da cui io esco cambiato. Il femminismo è stata un'esperienza ed è ancora un'esperienza fondamentale, cioè ha fatto sì che tutta una serie di persone, un'intera generazione, ma al di là di questo forse i movimenti degli anni 70, che tutta una generazione uscisse cambiata. Non spetta a me dire il bene o il male, cambiata sì, cioè c'è stata una metamorfosi. Forse la domanda che ci dovremmo fare oggi è quali sono i campi possibili di esperienza? Cioè dove sono i campi in cui io posso sperimentare il fatto di cambiare me stesso o me stessa con gli altri? Perché poi non esiste una solitudine produttiva. E questi campi di esperienza o di sperimentazione del cambiamento di sé o da sé non è detto che siano gli stessi di 30 anni fa per le donne. Lo è stato storicamente in rapporto al corpo. Oggi non lo so se il rapporto al corpo vale ancora, vista la mercificazione del corpo attuale. Non lo so, è una domanda che lascio perdere.